Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, pace e gioia cari amici ascoltatori di Radio Maria. Sono contenta questa sera di salutare tutti e in particolare vorrei dedicare questa puntata sulla passione di Gesù nella prima lettera di Pietro ai fratelli carcerati che si trovano nel penitenziario di Sant'Anna in Modena, che ho avuto la grazia di incontrare proprio lo scorso mercoledì. È stato un incontro per me particolarmente toccante e sono stata invitata a tornare ancora a parlare del Vangelo, e siccome siamo nella Quaresima, ormai nel cuore della Quaresima, proprio vicini alla Settimana Santa, vorrei trattare con voi, stiamo facendo la prima lettera di Pietro, la passione di Gesù, perché la lettera di Pietro presenta due brani che la liturgia ci fa pregare come inni, e in particolare proprio al vespro della domenica di Quaresima. Prima di leggere il testo vorrei chiamare l'attenzione, però vi siete accorti che c'è stato qualcosa di nuovo? Abbiamo una sigla, il seminatore, il testo e la musica sono di Suor Piera Cori, suora di Gesù Buon Pastore, dunque una mia consorella e anche una cara amica, e è tratto questo canto del seminatore dal suo ultimo CD, Nelle vie del tuo amore. Testi molto belli, e io ho scelto questo del seminatore come sigla che ci accompagnerà dunque anche nelle prossime puntate, perché mi sembra particolarmente indicato per un percorso biblico, per una lectio divina. Dice il testo, che è ispirato al Vangelo di Marco, il capitolo 4, alla parabola del seminatore che conosciamo: il seminatore Dio uscì a seminare la sua parola di verità, sopra ogni terra gettò la sua semente, perché crescesse forte a rallegrar la gente. Dio semina davvero con generosità, non guarda se il terreno degno ne sarà di accogliere quel seme che porta libertà. Semina sulla strada, lì, sul duro asfalto, ma subito gli ostacoli rubano il tesoro, lasciando quel terreno arido e ancor più solo. Semina anche sui sassi la sua parola vera e la semente cresce, ma senza le radici secca immediatamente, se arriva prepotente la tribolazione come sole cocente. Ecco, mi fermo qui, il canto va avanti, ma questo punto della tribolazione come sole cocente ci dà l'aggancio proprio al tema di questa sera, la passione di Cristo. E mettiamoci subito in ascolto di un inno che probabilmente Pietro non compone, l'autore della prima lettera di Pietro non compone mentre scrive la lettera, ma lo prende da quella che era la vita liturgica della sua comunità, la comunità di Roma, e infatti che sia un inno lo prova proprio l'utilizzo che ne fa anche oggi la liturgia. Lo preghiamo come inno ai vespri della domenica, ai secondi vespri. È tratto dal capitolo secondo della prima lettera di Pietro, versi 21-25. Lo ascoltiamo e tenete presente che questo brano innico è introdotto per sostenere l'esortazione che Pietro rivolge a dei servi, domestici diventati cristiani, ma sottoposti a padroni che probabilmente cristiani non erano e potevano trattarli molto duramente. Allora, a questi fratelli esposti alla sofferenza, senza alcun diritto a quei tempi, essere servi, schiavi, voleva dire essere in balia dei propri padroni, Pietro mette davanti il modello di Gesù che si è fatto volontariamente servo, servo sofferente del Signore. Dice questo inno: Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti. Maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Ecco un testo molto denso, molto bello, un inno che però nel contesto della prima lettera di Pietro sostiene una esortazione, una parenesi, rivolta appunto a degli schiavi, schiavi all'interno della casa, quindi domestici. Penso a tante persone che oggi si trovano nella condizione, noi chiamiamo di badanti, serve all'interno della casa, nella cura di malati, e hanno lasciato la loro patria, la loro famiglia, non sempre trovano delle situazioni favorevoli. Ma i cristiani a cui Pietro rivolge la sua esortazione erano in situazioni molto peggiori, perché ai tempi della lettera di Pietro, cioè siamo più o meno nel 70 d.C., non mettiamo anche 65, chi volesse proprio attribuirla all'apostolo Pietro, ma io ritengo che sia piuttosto la sua comunità a lasciarci la predicazione dell'apostolo e anche a raccogliere questo inno. Comunque su questo magari poi interverrete voi con le vostre domande. Quello che qui voglio dire è che Pietro si rivolge a dei cristiani che sono diventati, cioè a dei servi, degli schiavi, che sono diventati cristiani, mentre i loro padroni sono ancora pagani, e questo era già grave a quel tempo, perché il servo doveva seguire la religione del suo padrone. Quindi abbiamo a che fare con uomini coraggiosi, con uomini controcorrente, e proprio forse a causa anche della loro fede sono esposti a sofferenza ingiusta. E Pietro dice che devono stare, li esorta a stare nella loro situazione difficile, ma a comportarsi in quella situazione alla maniera di Gesù, perché non ci sarebbe alcun vanto se sopportano sofferenza perché si sono comportati male. Certo che chi ad esempio fa il male e per questo si trova poi in carcere soffre, però rientra in una logica di, potremmo dire, giustizia, che noi comprendiamo. Il carcere c'è precisamente come una forma di deterrente e di educazione anche ai fatto il male paga, così ragiona la giustizia umana. Allora Pietro non vuole che i cristiani abbiano a soffrire a causa del male che hanno fatto, perché i cristiani dovrebbero fare il bene, perché Gesù ha fatto il bene. E il punto è questo: se nonostante voi facciate il bene, compiate il vostro dovere, diremmo nonostante la vostra onestà, il vostro comportamento giusto, voi vi trovate a soffrire, e dunque questa sofferenza la chiamiamo ingiusta, perché se fai il male e vieni percosso, beh, insomma, che a causa del suo mal pianga se stesso, dice il proverbio. Ma se tu fai il bene, fai il tuo dovere, sei onesto e ricevi punizioni, questo noi lo chiamiamo ingiusto. Ebbene, Pietro dice, ma non è precisamente quello che è capitato a Gesù? Ora, guardate che chi ragiona così non è uno che era disposto a seguire tranquillamente la via della mitezza e della sofferenza, proprio per niente. Se noi leggiamo i Vangeli, in particolare il Vangelo di Marco, il più antico, troviamo che Pietro è colui che si oppone fermamente alla via della sofferenza, Pietro è quello che a nome di tutti dice a Gesù, alla sua domanda, voi chi dite che io sia? Siamo al capitolo 8 del Vangelo di Marco, Pietro risponde, tu sei il Cristo. Ma quando Gesù comincia a dire, il figlio dell'uomo deve soffrire, cosa fa Pietro nel Vangelo di Marco e anche negli altri Vangeli? Prende in disparte Gesù e lo sgrida. E questo è il verbo usato dall'Evangelista, lo sgrida, come a dire, ma che cosa mi dici? Tu scoraggi questi che ti seguono, perché se ti ho appena detto che tu sei il Messia, allora si va a Gerusalemme, si prende il potere e tu devi essere il re. Cosa dici mai che vai a Gerusalemme a soffrire molto? E Gesù gli dice, vai dietro a me, Satana. Gesù chiama Satana Pietro, cioè tu mi sei occasione di scandalo, tu mi sei da tentazione, sei un tentatore e poi tu cerchi di farmi il sorpasso. Tu stai venendo avanti a me a insegnarmi la strada, torna indietro al tuo posto, non ti ho chiamato a venire dietro di me. Vi ricordate come Gesù chiama i primi discepoli, i quattro pescatori, venite dietro di me. Vi farò diventare pescatori di uomini, dietro di me. E la lettera di Pietro parla appunto, siamo invitati a seguire le orme di Cristo, seguire, andare dietro. Questo è il cristiano, il discepolo, colui che segue il suo maestro. Allora Gesù dice a Pietro, dietro, al posto tuo, davanti a me, c'è il volere del Padre. E tu ragioni come gli uomini. Mentre il piano del Padre, del Dio che ama tanto il mondo, è che il suo figlio amato doni la vita per questo mondo e sia un servo fino alla fine, servo per amore. Ora Gesù fino alla fine farà il bene e viene puntualmente contrastato. E se noi seguiamo il comportamento, come reagisce Pietro, ad esempio, nell'orto degli ulivi? Vi ricordate quando Gesù viene catturato? C'è uno dei discepoli che prende fuori la spada e taglia un orecchio, vi ricordate? A quel gendarme, quella guardia, che era, Giovanni ci dice anche il nome, Malco, il servo del sommo sacerdote. Sapete chi è colui che taglia l'orecchio? Pietro. Ah, ci viene a dire questo, che c'è stata una sorta di reazione da parte dei discepoli, prima di scappare tutti, hanno cercato di difendere Gesù, e Pietro forse avrebbe tagliato anche qualcosa di più che un orecchio, secondo me, se Gesù non gli avesse detto, rimetti la spada nel fodero. Allora, questo viene a dirci, chi è Pietro secondo i Vangeli? È un violento! È uno che si oppone, è uno che non accetta per niente che Gesù segua la via della sofferenza e della croce, è uno che fa resistenza, no, quella strada lì. Ora, se Pietro può scrivere a distanza di tempo ai cristiani, incoraggiandoli a stare anche nella situazione difficile, cioè a fare il bene comunque, sia che il bene venga riconosciuto, approvato, e che è quello che tutti ci aspetteremo, no? Perché se tu fai il bene, che cosa vorresti? Riconoscimento, apprezzamento, lode. E se invece fai il bene e ti viene il male, allora a questi fratelli, quel Pietro che una volta avrebbe detto scappa, prendi la spada, come lui stesso ha fatto nei confronti di Gesù, ora dice invece... Continuate a fare il bene alla maniera di Gesù, che non ha fatto alcun male e che oltraggiato non rispondeva con gli oltraggi e che percosso non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa nelle mani di colui che giudica con giustizia. Chi è che giudica con giustizia? Non certo Pilato, non certo Erode, Dio. E rimettere la causa nelle mani di Dio significa certo avere giustizia, ma non quando vogliamo noi e come vogliamo noi, non certo come quelli che stavano sotto la croce che dicevano sei il figlio di Dio, catabato nun, scendi ora e crederemo. Gesù non chiede a suo padre tirami giù dalla croce, Dio gli fa giustizia, la giustizia di Dio è la risurrezione di Gesù. è la esaltazione di questo servo sofferente che dà la vita per amore. E la risurrezione però non avviene come quando noi schiacciamo il bottone della macchinetta e viene fuori la tazzina di caffè. No, Dio non è una macchinetta. Dio fa giustizia quando decide Lui, a suo tempo. La risurrezione del servo sofferente di Gesù è il mattino di Pasqua, come sappiamo, 3 giorni dopo, il giorno dopo il sabato. Ora, qui, prima di entrare ad approfondire il testo, mi preme allora dire che abbiamo a che fare con un Pietro convertito. Penso che quel Pietro che ha tirato fuori la spada e che poi ha seguito Gesù fin nel palazzo del sommo sacerdote, ma che di fronte alla domanda di una serva, sei anche tu uno di loro, rinnega il suo maestro, che dici, non lo sono. Allora, quando Gesù guarda negli occhi Pietro si sente toccato nel profondo del cuore, si sente raggiunto dallo sguardo amabile di Gesù, disarmante, e uscito fuori, dice l'Evangelista Luca, pianse amaramente. E quelle lacrime sono un po' come il battesimo di Pietro, no? Lo lavano e gli cambiano il cuore. Allora lui vede a questo punto le cose in maniera diversa. E se prima avrebbe detto, ah sì, scappa, oppure reagisci, ora a questi cristiani che dal punto di vista dei diritti umani non ne hanno alcuno, sono la categoria infima della società, i più, potremmo dire, indifesi, non contano nulla, non hanno alcuna tutela giuridica. Ebbene, dicendo di comportarsi alla maniera di Gesù, sa bene che cosa chiede. E allora, proprio a questi cristiani che possono essere percossi ingiustamente dai loro padroni, che possono soffrire fino magari anche alla perdita della vita, allora Pietro propone a questi cristiani, lo proporrà poi a tutti, il comportamento di Gesù, perché nella lettera di Pietro troviamo una grande enfasi sulla sofferenza di Gesù, inseparabilmente dalla sua gloria. Chi segue la via del Cristo sofferente partecipa già ora della sua gloria, nel senso che è strettamente unito a Lui, e poi questa gloria si manifesterà pienamente nella risurrezione, ma è già dentro il mistero pasquale. Anzitutto questo Pietro lo dice proprio ai servi, poi lo dirà a tutti, e mette, per così dire, l'esempio di Gesù, lo dipinge al vivo davanti agli occhi di questi cristiani che stanno soffrendo ingiustamente, al punto che parla di Gesù come servo. Voi siete i servi, ma voi vi trovate in questa condizione perché siete nati in questa condizione. Ma Gesù era Dio, è Dio, e ha volontariamente scelto la condizione infima del servo. Di più, ha fatto il bene ed ha ricevuto il male, perché sottolinea che Cristo non commise peccato. Lo riconoscono anche i 2 malfattori che vengono uccisi, crocifissi, uno alla destra e uno alla sinistra. Sono 2 e hanno una reazione molto diversa. Uno dice, secondo soprattutto il racconto di Luca, uno dei 2 malfattori si unisce ai sarcasmi che vengono rivolti al Cristo da quelli che stanno sotto la croce. Ha salvato gli altri, salvi se stesso. E lui, il malfattore, aggiunge, e salva anche noi. Ma l'altro risponde, neppure hai il timore di Dio. Non hai avuto paura degli uomini, ma almeno temi Dio. Noi siamo sulla croce a causa del male che abbiamo fatto, ma lui, cioè Gesù, chi ha fatto di male? E poi si rivolge direttamente a Gesù, chiamandolo per nome: Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E noi sappiamo la risposta, che è di grande consolazione, che speriamo che davvero sia rivolta anche a noi nell'ora della nostra morte, perché Gesù, crocifisso, si rivolge a colui che sta vivendo lo stesso tormento, lo stesso patibolo, oggi con me in paradiso. Non solo mi ricorderò alla fine, ma oggi, Semeron, oggi con me in paradiso. Tutto questo, vedete, trasforma già il presente, oggi. E quindi vorrei dire proprio anche a questi fratelli che mi hanno detto che mi ascoltano, che sono in carcere, ma mi ascoltano. Certamente state soffrendo, perché il carcere, come del resto chi è su un letto di dolore, chi per tanti motivi magari vive una profonda sofferenza di lutto o di altro genere, il dolore è dolore, è sofferenza profonda, ma vissuta con Gesù e per Gesù acquista un senso, e entriamo in questo senso approfondendo il testo di Pietro. Dice Pietro che Cristo patì per voi, quindi per tutti noi, lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme. Guardate, la parola esempio ha a che fare con una immagine, l'ipogramma, letteralmente, quello che noi traduciamo come esempio può essere reso anche come modello da copiare, quindi è una mano impegnata a trascrivere. Ad esempio, in particolare, la ipogramma è l'esemplare, una sorta di abbecedario, le lettere dell'alfabeto che gli scolari dovevano ricalcare per imparare a scrivere al tempo di Pietro. E quindi cosa dice questo lasciandovi un modello, un esempio? Evoca una mano impegnata a copiare il più fedelmente possibile, come a dire: i cristiani, i credenti, devono trascrivere nella propria vita il comportamento lasciato da Gesù nella sua passione. Che comportamento ci ha lasciato? Di mitezza. Non ha risposto alla violenza con la violenza. E noi dobbiamo trascrivere nella nostra vita questa lettera di mitezza, di pazienza. Ma poi Pietro aggiunge: perché ne seguiate le orme? In un versetto solo, il versetto 21, passa allora dalla mano che trascrive questa lettera, pensate appunto a una falsa riga, no? E tu, che quando una volta si facevano anche i disegni usando la carta velina, ricalchi, ecco, devi ricalcare nella tua vita il modello di Gesù. Poi aggiunge: perché ne seguiamo le orme? Ma le orme hanno a che fare col piede, e le orme propriamente non si copiano. Se la mano copia una lettera, le orme invece non le copi. Cosa significa seguire le orme? Mettere il piede lì dove c'è l'impronta di uno che è passato avanti. Perché? Dove le vediamo noi in genere le orme? Le vediamo sulla spiaggia del mare, oppure ad esempio sulla neve, no? Vedi delle orme e capisci che qualcuno è passato di lì, ti ha preceduto, perché se tu stai fermo, se sulla spiaggia tu sei fermo, non è passato nessuno, tu non vedi orme, ma se tu cammini, un altro che viene dopo di te, vedi appunto dove tu sei passato. E seguire le orme significa allora sequela, mettere il piede dove l'ha messo l'altro, tenere la stessa direzione, appunto venite dietro di me, e prontamente lo seguirono. Pietro dice: Ecco, noi siamo chiamati da un lato a imitare, imitazione di Cristo, dall'altro a seguire, dinamicità. Non significa che tu andrai sulla croce, no, significa che dovrai continuare a fare il bene, anche se fare il bene comporta sofferenza. Fai il bene fino alla fine, senza scoraggiarti. E questo è seguire il Cristo che ha amato fino alla fine, ha fatto del bene perfino sulla croce, perdonando, scusando i suoi crocifissori. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, non solo ci perdona, ci scusa. E anche a chi soffriva lo stesso tormento, il patibolo della croce, fa del bene. Promette il paradiso, non gli dice fai un mese di purgatorio, fai 3 anni di penitenza, di miserere, oggi con me in paradiso, ecco chi è Gesù. E seguire allora questo modello significa per Pietro non reagire con la stessa moneta. Gesù oltraggiato non rispondeva agli oltraggi, insultato non rispondeva con insulti. E qui viene citato un brano di Isaia, il cosiddetto carme del servo sofferente, Isaia 53, è un poema a un servitore del Signore anonimo. Noi cristiani, quando però leggiamo questa pagina, vi cogliamo il volto di Gesù, e prima, se noi lo facciamo, è perché questo è stato fatto già nel Nuovo Testamento, cioè da chi ha scritto i Vangeli. E anche questo inno della lettera di Pietro ha sullo sfondo il quarto carme del servo sofferente, del servo del Signore, Isaia 53 al verso 7. Presenta questo servo come un agnello, maltrattato, si lasciò umiliare, dice Isaia, e non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte e gli si diede sepoltura con gli empi. Ora, Pietro riprende da questo testo di Isaia, Isaia 53, diversi passaggi, come appunto questa immagine della mitezza, l'agnello mite che viene condotto al macello e non bela neppure, e questa mitezza, l'agnello afono che non apre la bocca, è come la veste interiore che traspare in modo imminente nella passione di Gesù. Certo, dobbiamo capirci bene su questo punto. In realtà Gesù replica nella sua passione. Quando Gesù viene percosso, vi ricordate, davanti al sommo sacerdote, lui che aveva insegnato sul monte a chi ti percuote sulla guancia sinistra porgi anche l'altra, non è che quando lui viene percosso dal servo del sommo sacerdote, porge l'altra guancia e dice picchia anche qua. Non fa così Gesù, sarebbe stato sciocco fare così. Vedete che dobbiamo capirle le immagini. Cosa significa porgere l'altra guancia? Significa fare quello che ha fatto esattamente Gesù, che ha risposto a quel servo. E immagino che Gesù abbia guardato colui che lo picchiava negli occhi, disarmandolo con il suo sguardo mite. E Gesù dice, se ha parlato male, dimostramelo. Ma come voi vi immaginate che Gesù abbia replicato a chi lo percuoteva? Se ha parlato male? No. Con tono pacato, guardando negli occhi, è precisamente questo modo di parlare, di ragionare, disarma il violento. Questo significa porgere l'altra guancia. Quel dire, se ha parlato male, dimostramelo. Sebbene, perché mi percuoti? Questa è non violenza attiva, disarmante, perché io immagino che quel servo che aveva picchiato per farsi vedere, per magari aumentare le sue stelline, il suo grado, no? Fa carriera, guarda io, si sarà sentito profondamente umiliato, perché una parola così, se ho parlato male, dimostramelo, sebbene, perché mi percuoti? Allora, Pietro potrà dire che insultato non rispondeva con insulti, infatti questo non è un insulto, questo è reagire al violento con la razionalità, questo è far ragionare i violenti, questo è disarmare, questo è porgere concretamente l'altra guancia. E agli insulti, alla violenza, Gesù ha risposto con la mitezza e con il perdono. Ora, proprio questo comportamento Pietro ricorda in questo inno. Gesù che offre addirittura il perdono, e qui potremmo dire che siamo al vertice della solidarietà, la massima solidarietà, perché continua il testo che abbiamo ascoltato in apertura, questo inno della lettera di Pietro, egli, cioè Gesù, si tace il nome di Gesù, c'è tutta una serie di pronomi relativi che, tacendo il nome di Gesù Cristo, lo enfatizzano, perché proprio è tipico degli inni, tacere per far risuonare quella prima volta, Cristo patì per voi, egli che, lui che, lui che, lui che, e lui che ha fatto, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, li ha presi su di sé, se ne è fatto carico e li ha portati fin su, li ha fatti salire sul legno, noi aggiungiamo il legno della croce, ma per sé nel testo non c'è croce, il legno evidentemente è quello della croce, ma è il segno dell'ignominia, maledetto, dice l'Antico Testamento, colui che pende dal legno, lo troviamo in Deuteronomio 21-22, e Paolo riprende quel testo dicendo, San Paolo dice di Gesù, è diventato lui stesso maledizione per noi, come sta scritto, maledetto chi è appeso al legno. E Gesù perché ha fatto tutto questo? Lui era innocente, lui non ha fatto il male, si è caricato del nostro peccato, del nostro male, quindi sia chi è riconosciuto malfattore dalla legge e magari per questo è in carcere, sia chi è in libertà, ma davanti a Dio siamo tutti peccatori e tutti siamo perdonati da colui che ha preso il nostro peccato e l'ha portato su di sé, sul legno della croce, affinché, dice Pietro, fatta finita, morti al peccato, potessimo vivere di lui, della sua giustizia. E poi è fortissima questa espressione che riprende sempre dal testo di Isaia, dalle sue piaghe siete stati guariti. È paradossale, non vi pare? Piaghe che guariscono. Ma dice, se tu hai una piaga, la piaga manda sangue, la piaga come fa a guarire? Eppure è proprio così, noi siamo stati guariti dalle sue ferite. Allora a quei cristiani che magari venivano flagellati a causa della fede, e ancora oggi ci sono molti fratelli e sorelle di fede in diverse parti del mondo che soffrono a causa della fede, e ad essi e anche a noi viene ricordata la passione di Gesù, che prima di noi e per noi ha sofferto, dalle sue piaghe siete stati guariti. Quindi Dio ci ha guariti attraverso la sofferenza di Gesù. Il suo amore è salvifico, le sue piaghe, e in particolare pensate alla grande ferita del costato, Giovanni vede uscire da quella ferita sangue ed acqua, che sono il simbolo dei sacramenti della vita cristiana, l'acqua, il battesimo, il sangue, l'Eucaristia. Dunque, dalla piaga, dal costato, dal cuore aperto, dal costato del Cristo, esce la Chiesa, rappresentata dai segni dell'acqua e del sangue, esce la nostra vita. Quindi, dalle sue piaghe noi abbiamo ottenuto guarigione, il nostro stare bene, la nostra relazione buona e salvifica davanti a Dio viene proprio dalla sofferenza di questo servo innocente. E allora cosa vuol dire Pietro? Se voi vi trovate a soffrire e soffrite alla maniera di Gesù e con Gesù, forse anche voi potete con le vostre ferite essere strumento e causa di guarigione per altri. Voi eravate erranti come pecore. Le pecore non tornano indietro da sole, almeno questa è la mia esperienza, perché non sono cani o gatti. O il pastore le va a cercare, le prende e le riconduce all'ovile, e saranno sempre più perdute. E Pietro dice: voi eravate come pecore perdute, erranti, ma siete stati ricondotti da chi? Da Dio. A chi? A Cristo, il pastore delle vostre anime. Allora, se il vostro corpo, la vostra fisicità sta soffrendo, ma la vostra vita profonda è sotto lo sguardo amabile, amante di Gesù, tranquilli, sembra dire, abbiate questa fiducia che la vostra vita, la vostra identità profonda, la vostra anima, letteralmente, le vostre anime, sono custodite dal pastore risorto, dal vivente. Magari i vostri padroni vi percuotono, ma il Cristo custodisce la vostra vita. E allora, chissà, anzi, Pietro ormai ne ha fatto l'esperienza ed è proprio questo che desidera comunicare, perciò non è un chissà, certamente potremmo dire, se voi, ricondotti a Gesù, vivete alla maniera di Gesù, seguite le sue orme, potete essere anche voi strumento di conversione, strumento di salvezza, anche proprio per quei padroni che vi puniscono ingiustamente, per i vostri, potremmo dire, oppressori, per coloro che vi fanno il male. Come possiamo vincere il male? Facendo il bene, spargendo amore alla maniera di Gesù. Facciamo ora un breve intervallo, uno stacco musicale. La pianta che cerca libertà.
Getta sulla terra buona il seme del suo regno, e questo che l'accoglie senza condizioni riceve l'abbondanza, riceve libertà. È Dio e la sua parola la vera novità. Dio semina la parola con generosità e a tutti noi la affida, chiamando a libertà. Chi ascolta, accoglie e vive la sua novità. Ascolta, accoglie e vive la sua novità.
Ecco, siamo di nuovo in diretta. Io vi sto parlando da un bel posto sugli Appennini di Modena, le Piane di Mocogno, e sono qui con un gruppo di famiglie che fanno esercizi spirituali e voglio continuare sul tema della passione di Gesù nella prima lettera di Pietro. Stiamo facendo la prima lettera di Pietro nelle trasmissioni del quarto sabato del mese, a quest'ora dalle 21 alle 22. e 30, seguito poi dalle vostre domande, e ho pensato appunto di dedicare questa puntata, siamo nella Quaresima, ormai prossimi anche alla Settimana Santa, allora dedichiamola, mi sono detta, alla passione di Gesù, perché nella prima lettera di Pietro ha davvero un posto, uno spazio ampio questo tema, e lo riprendiamo al capitolo 3 della prima lettera di Pietro, i versi 13 seguenti, in particolare fino al verso 18. Leggo il testo. Chi potrà farvi del male, dice Pietro ai suoi destinatari della lettera, ai cristiani delle varie comunità, piccole comunità della diaspora del Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia, l'attuale Turchia. Chi potrà farvi del male? Se diventerete serventi nel bene, se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Questo fatelo con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo patì, è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Ecco, ci fermiamo qui, perché il tempo va avanti e voglio lasciare anche spazio alle vostre domande. Avete sentito che l'Apostolo ribadisce che è meglio soffrire operando il bene se questa è volontà di Dio? Ovviamente nessuno di noi sceglie la sofferenza, ovvio, non si va sulla croce come a un banchetto, no? Scegliamo la festa, tutti siamo portati a cercare la felicità, non la sofferenza. Non si chiede di cercare la sofferenza, nessuna mistica della sofferenza. L'enfasi è su fare il bene. Il cristiano è colui che fa il bene, che si comporta onestamente, che vive d'amore. Qualche volta questo è riconosciuto, infatti Pietro fa leva precisamente su questo riconoscimento del bene e vuole scoraggiare quella tendenza che alle volte è presente soprattutto nelle minoranze di ritenere tutti ce l'hanno con noi, fare un po' il vittimismo. Pietro lo stronca questo atteggiamento. No, dice, non pensate che tutti ce l'abbiano con voi. Se voi fate il bene, chi vi farà del male? È una domanda retorica, nel senso che la risposta sottintesa implicitamente è nessuno, cioè tu fai il bene e vedrai che gli altri lo riconosceranno. Questa domanda retorica, chi vi farà del male se voi siete diventate zelanti del bene, sembra però poi sottoposta come a un'ulteriore riflessione, e dice ma guarda, tuttavia non è precisamente il bene che Gesù ha fatto e guarda dove è andato a finire, allora aggiunge subito, se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. sembra paradossale questo modo di ragionare, no? Perché da un lato chi vi farà del male? Come a scoraggiare un certo vittimismo, tutti ce l'hanno con noi, siamo perseguitati da tutti, dai, sembra dire l'apostolo, tu impegnati a fare il bene, vedrai che il bene sarà riconosciuto. D'altro lato ci sono le beatitudini già proferite da Gesù sulla montagna, beati i perseguitati a causa della giustizia, dice Gesù sul monte. E qui Pietro lo ricorda, se vi trovate nella situazione di soffrire a causa della giustizia, allora voi siete dentro una prospettiva di salvezza, siete dentro la logica delle beatitudini, che è certo paradossale, perché noi non diciamo, secondo la logica di questo mondo, beati coloro che piangono, no, noi diciamo beati quelli che ridono, beati quelli che se la divertono, che godono, che stanno bene, la logica delle beatitudini è paradossale, beati i poveri, beati quelli che piangono, beati perseguitati a causa della giustizia. E a questo punto Pietro proprio questo discorso delle beatitudini cita e quindi avanza il discorso facendo leva sulla presenza di Gesù in noi. Non sgomentatevi per paura di loro. Chi sono questi loro? Non fatevi atterrire dalla paura dei vostri oppressori, dei vostri anche carnefici, perché i primi cristiani, i cristiani ai quali si rivolge anche Pietro, soffrivano, erano perseguitati. Abbiamo tantissimi cristiani che accettavano il martirio, ma questa situazione di soffrire a causa della giustizia è molto diffusa anche oggi, e non solo tra i cristiani. Ci sono anche di altre confessioni che soffrono a causa della giustizia. E solo dentro questa visione allora di una logica divina, perché Dio è dalla parte di coloro che soffrono per la giustizia ed è attraverso questa sofferenza che, ingiusta umanamente parlando, che viene però una vitalità nuova. Pietro dice: non abbiate paura di loro, di quelli che vi spaventano, adorate Cristo nei vostri cuori, riconoscete che siete abitati da una presenza che vi trascende. Noi almeno i cattolici fanno l'adorazione a Gesù Eucaristia, riconosciamo nel pane consacrato la presenza di Gesù. E Pietro dice: ma adorate Cristo nei vostri cuori, Gesù è dentro di voi, voi siete il tabernacolo più bello, più prezioso, voi siete il tempio di Dio. Se tu ti senti abitato, questa è la più grande consolazione, Dio è dentro di te. E allora niente ti deve far paura, non lasciarti sgomentare, adora Dio che ti abita, e questo diventa il punto di forza. Vi ricordate Archimede che diceva: datemi un punto fermo e vi solleverà il mondo? Il cristiano il punto fermo lo ha dentro di sé. Qui si parla di cuore, il cuore. Il cuore per la Bibbia è proprio il centro non solo dell'affettività, ma diciamo la sede delle emozioni, ma anche la sede dei pensieri, delle decisioni, dove si gioca la libertà e la responsabilità personale. Dal cuore proviene infatti l'impulso per quello che uno dice e fa in bene o in male, lo troviamo anche nel Vangelo di Marco al capitolo 7. Solo Dio conosce ciò che è nel cuore, poiché il suo sguardo penetra i sentimenti, i cuori. Signore, tu mi scruti, mi conosci. Ora, invitando a fare del proprio cuore il santuario della divina presenza del Cristo, Pietro incoraggia a una esperienza di profonda intimità e di comunione di vita con il Signore Gesù, in linea con quello che diceva già anche Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questa consapevolezza di essere abitati da Gesù porta a sviluppare una liturgia del cuore, allora, una liturgia del cuore, a santificare Gesù in noi, a cercarle di fargli piacere nei pensieri, nei sentimenti, nelle parole, nelle decisioni. Con Gesù nel cuore si loda il Padre, e con Gesù nel cuore non c'è alcun timore. Nulla ti turbi, diceva Santa Teresa d'Avila, nulla ti sgomenti, solo Dio basta. Ecco, non sia turbato il vostro cuore, diceva anche Gesù ai suoi discepoli nel cenacolo, proprio alla vigilia della sua morte. Lo troviamo in Giovanni 14. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ecco, Pietro lo ricorda, adorate Cristo nel vostro cuore e allora sarete pronti a rispondere, a dare ragione a chi vi chiede conto della speranza che vi abita. La speranza del cristiano non è semplicemente qualcosa. La speranza del cristiano non è soltanto che ci sia un futuro migliore, tutti ce lo auguriamo, certo che domani sia migliore, ma la speranza del cristiano è di più, è un qualcuno, è Cristo, speranza viva, Cristo risorto è la mia speranza, Cristo, mia speranza è risorto, e il risorto mi abita. Il risorto ti abita, abita anche te, fratello, che sei in carcere. Tu certo sei lì privato della tua libertà, ma hai Cristo nel cuore se lo vuoi. Sto alla porta e busso. E solo tu puoi aprire quella porta. La puoi aprire anche se sei in carcere. Se tu apri la porta, lui entra e cena con te. E questo è già paradiso. Anche in carcere si può essere in paradiso, anche in un letto di dolore, nessuno vi toglierà le lacrime, certo, il dolore resta dolore, la sofferenza fisica resta sofferenza fisica, se tu sei bloccato in un letto per il terribile dolore di schiena, avrai il tuo dolore di schiena, ma hai Gesù nel cuore, e con Gesù nel cuore hai già nel tuo dolore una sorta di paradiso, sulla croce, ma con Gesù è già un anticipo di paradiso, oggi con me in paradiso. Nulla ti turbi, nulla ti sgomenti, solo Dio basta. Allora questa è la speranza più grande, la speranza che davvero può portarci consolazione in ogni situazione. E ricordando sempre che Gesù è morto giusto per gli ingiusti. Lui è il giusto, questo è un titolo che viene dato a Gesù anche negli Atti degli Apostoli, Gesù è il giusto con la G maiuscola, noi gli ingiusti, e lui patì per gli ingiusti, che siamo tutti, perché davanti a Dio siamo tutti ingiusti, e il pareggio della giustizia lo fa Gesù, lo fa la misericordia di Dio che è offerta a tutti. Allora, che cosa vi auguro? Di guardarci, di guardare alla nostra situazione di peccatori, perché tutti siamo peccatori, di guardare a questa situazione non semplicemente con i nostri occhi, perché se ci guardiamo con i nostri occhi diventiamo noi carnefici di noi stessi, spietati giudici, perché io non mi perdonerò mai magari determinate cose. Era quello che mi diceva proprio un carcerato. Io magari mi apro, ci voglio credere che Dio mi ha perdonato, ma sono io che non mi perdono. È terribile questo, e lo capisco bene, e lo capisco bene. Allora chiedo questa grazia, che possiamo guardarci con lo sguardo di Gesù, con lo sguardo misericordioso di colui che è il giusto e che non ostenta la sua giustizia, ma che si fa carico dei nostri peccati, li prende nel suo corpo e ci sana, ci guarisce, ci rende giusti attraverso le sue piaghe, attraverso la sua giustizia, attraverso il suo immenso amore, perché quelle ferite del suo amore parlano. Grazie della vostra attenzione e ora mi metto io in ascolto delle vostre domande.
Se il terreno degno ne sarà di accogliere quel seme che porta libertà.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Io sono Lina Segalerba di Chiavari, Genova.
Buonasera Lina.
Buonasera, ho tanto piacere di parlare due parole con lei, perché
grazie,
ha toccato proprio il mio argomento, un argomento che mi ha toccato il cuore.
Lodi al Signore.
Perché io sono stata operata, ma un intervento difficilissimo alla schiena.
Sì.
E sto soffrendo tuttora, da maggio.
Oh, mi dispiace.
Adesso, come risultato, io offro tutte le sofferenze alla Madonna, a Gesù, tutte. Mm. E certo, se ce la faccio, cerco di andare anche a messa in chiesa, a riuscire a fare qualcosa. Però non ce la faccio proprio più. Adesso il dottore mi ha detto che devo ritornare in ospedale perché devono fare un check-up, degli accertamenti. E lei ha detto, ecco, è questo che mi interessa tanto a me, perché a me mi interessa più la vita eterna che questa. Lei ha detto che chi ha il mal di schiena,
sì,
e offre tutto al Signore e si guadagna il paradiso. Ho capito bene o no?
Certo Lina, veramente non ho usato questa espressione, perché il paradiso non è che ce lo guadagniamo noi, ce lo regala, oggi con me in paradiso è un dono del Signore, ma puoi, unita alle sofferenze di Gesù, concorrere ad aprire anche tu le porte del paradiso, non solo a te ma agli altri, cioè siamo certamente dentro l'azione di salvezza di Dio in Gesù. Direi Lina che tu su questo letto di dolore, offrendo il tuo mal di schiena, sei sacerdote con Gesù. Chi è il sacerdote? Chi è colui che offre, no? E tu offri la tua sofferenza e la offri per il bene di chi ti sta vicino e anche per i lontani. Attraverso questa tua offerta il Signore può toccare il cuore di tante altre persone e tu allora continui la passione di Gesù per la salvezza dell'umanità. Quindi certamente non è solo guadagnare il paradiso, che quello ci viene regalato, ci viene donato dalla misericordia del Signore, ma sei strumento del Signore per toccare i cuori e aprirli all'ascolto della parola e all'amore del Signore. Grazie Lina e ti auguro davvero di adorare Gesù anche nel tuo cuore, anche quando non puoi andare a messa, tu sei unita a Gesù proprio in particolare per la tua sofferenza, sei in comunione con la passione di Gesù e perciò grazie anche dell'offerta della tua sofferenza Lina, grazie. Un'altra telefonata.
Buonasera sorella Elena, sono
Buonasera.
Anna Maria da Firenze.
Non ho capito bene il nome.
Anna da Firenze,
buonasera.
Sì, io volevo farle una domanda, volevo
sì.
sapere se comunque, sempre con mitezza e non rispondendo al male,
sì.
è lecito cercare di fare di tutto per sottrarsi, di non farsi far del male, se si può, se c'è il modo.
Certo.
Per esempio, allontanandosi dalla persona che si sta facendo del male, fosse anche un genitore o dei parenti.
Certo, è doveroso, non giusto. Voglio dire, qui io ho detto, grazie Anna, grazie di questa osservazione, hai fatto proprio bene a esporre questa obiezione, questo intervento. La mitezza non significa passività, non significa che noi dobbiamo subire l'ingiustizia e il male, noi dobbiamo lottare contro l'ingiustizia. Gesù è indubbiamente mite, imparate da me che sono mite e umile di cuore, ma Gesù ha sempre contestato l'ingiustizia. La mitezza di Gesù non impedisce di dire guai a voi, ipocriti, falsi, e Gesù scaraventa anche le bancarelle dei commercianti che fanno del Tempio una spelonca di ladri. E la mitezza di Gesù non impedisce, come dicevo nella mia conversazione poco fa, non impedisce di reagire con la razionalità a chi lo percuote. Quando Gesù, legato e quindi ridotto all'impotenza, viene colpito in modo violento dalla guardia del sommo sacerdote, non è che porge l'altra guancia, come, perché a chi ti picchia porgi l'altra guancia, dobbiamo comprendere che è una metafora, è un'immagine, è un modo di parlare semitico, che significa non rispondere con la stessa moneta, non rispondere con lo stesso tono e con violenza. Picchiato, Gesù però risponde: se ho parlato male, dimostramelo, se bene, perché mi percuoti? E Gesù stesso dice: se vi perseguitano in una città, andate in un'altra. Non è che dovete andarvi a consegnare, ecco, come agnelli condotti al macello, quando si è presi e non si può fare diversamente, ma altrimenti se vi perseguitano in una città, andate in un'altra, fuggite, finché potete, difendetevi. Quale difesa? È appunto una difesa non violenta, ma che condanna il male, che lotta contro il male, che condanna l'ingiustizia. Quindi non solo allontanarsi da chi fa il male, ma fare in modo che smetta di fare il male, fare in modo di isolare i violenti, fare in modo di non tenere la scala a chi opprime, a chi ad esempio fa violenza sui bambini. Non possiamo certamente fare il gioco con omertà, dobbiamo denunciare queste cose. Quindi va ben compresa la mitezza e la dolcezza del Vangelo. Spero che questo mio tono abbia delucidato la tua domanda, Anna. Grazie.
Sorella?
Sì?
Sono Amedeo da Como.
Non ho capito bene il nome.
Sono Amedeo da Como.
Ah, Amedeo, vero?
Amedeo da Como.
Buonasera, Amedeo.
Ascolta, io ho sentito il racconto della passione.
Sì.
E la mia immagine, mentre tu parlavi, mi si è soffermata al discorso di Gesù con Pilato, che diceva...
A parte che non ho parlato di Pilato, dimmi.
Sì, nel quanto riguarda la passione, no?
Sì.
Quindi lo schiaffo. E dice a un certo momento: cos'è la verità? E allora, lì sì, la verità è Gesù, ma non, per quanto riguarda anche l'immagine della porta, non è che questa porta non si apre, o noi, io per primo e tanti cristiani, non la vogliono aprire con la chiave della di riconoscere le proprie verità e soffocarle con mille cose, anche con la scusa di fare l'attivismo cattolico, andare in chiesa, e poi ritrovarsi alla fine della vita che il Signore ti dice: non ti conosco, non so chi sei, ma io sono quello che andava in chiesa, ho fatto cattolici, ho fatto tanto, ho fatto catechismo, ho fatto quello, non conosco. Allora, secondo te può essere la base, la partenza nel riconoscere le proprie verità, quelle che mettersi al nudo come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden e ricoprirsi nudi davanti a Dio per aprire quella porta famosa e Gesù e fare comunione con Lui? Perché questo è un pensiero che quando vado in chiesa dico: ma quanti di noi poi alla fine, molti sono i chiamati e pochi gli eletti, c'è il rischio, non è che il rischio di ritrovarmi fra quelli che il Signore oggi un domani dice non ti conosco.
Grazie Amedeo della tua condivisione, è più che una domanda, la tua è appunto una condivisione del tuo sentire e anche una preoccupazione. Certo che questa parola è forte anche nel Vangelo, no? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. E in questo senso anche la lettera di Pietro insiste sull'importanza del fare il bene, il fare, la prassi del bene, dove fare il bene non significa semplicemente fare l'elemosina ai poveri o quelle che noi chiamiamo le opere di carità, ma fare il bene nella prospettiva di Pietro, il linguaggio che Pietro usa, agathopoieo, oggi lo potremmo tradurre con la onestà, compiere il proprio lavoro bene, onestamente, avere la passione per il proprio lavoro, non che se il padrone o il datore di lavoro ti vede, tu sei lì impegnato e come volta l'occhio te ne freghi. Questa non è onestà, non si può pretendere solo diritti e non riconoscere dei doveri. Quando Pietro dice fare il bene, oggi lo potremmo tradurre come sii onesto, sii giusto, paga le tasse, sii un buon cittadino, sii uno appassionato del bene degli altri, coltiva la relazione. Cerca di avere buoni rapporti con il tuo vicinato, con la tua parentela, questa è la rete della bontà che Pietro ha in mente. E non ti devi scoraggiare di fare questo, fallo anche se sei contrastato e se facendo questo tu ti trovi a soffrire perché appunto anziché essere riconosciuto il bene viene ostacolato e tu ti trovi nella situazione di soffrire ingiustamente, allora ricordati che proprio questa è la via percorsa da Gesù e dunque tu sei sulla via Crucis e sei in comunione con Gesù proprio perché non stai semplicemente facendo una bella liturgia dicendo il rosario o le litanie dei santi, ma stai seguendo le orme di Gesù e quindi fai una liturgia della vita. E se tu sei sulla via della croce perché fai il bene alla maniera di Gesù, abbi la ferma certezza che sarai anche nella gloria con Gesù. Perché la sofferenza e la gloria nella vita di Gesù vanno insieme. La croce non è l'ultima parola. La croce è croce gloriosa. C'è la risurrezione. Allora se sei sulla via della croce perché stai facendo il bene alla maniera di Gesù, sei già in paradiso nel senso che sei già partecipe della risurrezione di Gesù. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Pronto, sono Domenica da Benevento.
Domenica, buonasera.
Da Benevento.
Sento, che tempo fa Benevento?
Insomma, così.
Bene, ti auguro comunque una buona domenica, con qualunque tempo. Ecco,
senta,
dimmi Domenica.
Io ho sentito poco, però le ultime cose del Vangelo di San Pietro, e mi ha fatto capire che tutto quello che abbiamo fatto siamo sempre in errore, perché anche se abbiamo fatto del bene, la mia vita è stata molto contrastata da dolori, da dispiaceri spirituali, morali, di lutto, di tante cose. Però c'è molto contrasto, molte persone che non sono d'accordo, perché a volte io ho capito l'ultima cosa, da poco, che si deve solo perdonare, anche quelle che ci hanno fatto del male, invece ci contrasta che deve pagare con la stessa moneta, con la stessa, come avete detto voi, lingua, come si dice, dente per dente, no.
No.
Se uno vuole perdonare è contrastato, è criticato, però io prima non capivo tante cose, ma adesso un cammino e c'ho tante sofferenze, ripeto, nelle famiglie, nella famiglia spirituale, morale, di tutti i tipi. Però ho capito di solo di perdonare. Un sacerdote che ci ha seguito per parecchio tempo ci ha fatto capire solo il perdono, anche se ci hanno fatto tanto male. Quindi...
Cara Domenica, se hai capito questo, il Signore ti ha profondamente illuminata, hai capito, diciamo, il cuore del Vangelo. Non è per niente scontato il perdono, anzi è un vertice. E il Vangelo non è che fa gli sconti, dice... Chi mi segue è risparmiato dalla sofferenza, chi mi segue gli affari gli andranno meglio. No, non è questo che ci promette Gesù. Cristiani senza sconto, diceva un bel movimento che si chiama proprio Gruppo Seguimi, cristiani senza sconto, significa che se Gesù ha percorso la via del fare il bene a tutti, perché Gesù è passando facendo del bene a tutti, ed è finito sulla croce, evidentemente il bene viene contrastato. Le tenebre si infiltrano anche lì dove non immagineremo. C'è una lotta, che continua anche dopo Gesù, che sperimentiamo nella nostra carne, nelle nostre famiglie. C'è una guerra anche dentro di noi, tra il bene e il male, e siamo chiamati a vincere anche dentro di noi il male con il bene. Quando noi contrastiamo la tenebra dell'egoismo, della superbia, dell'orgoglio, allora che cosa stiamo facendo? Stiamo rispondendo al male con il bene, lasciamo che a vincere sia l'amore. Questa è la logica del perdono, un dono più grande. Grazie. Forse c'è spazio per qualche altra domanda.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sorella Elena.
Buonasera.
Io sono Anna e chiamo dall'Aquila.
Buonasera, Anna.
Diciamo che la risposta le ho avute già, insomma, precedentemente a quello che lei ha detto. E anch'io volevo dire di questa sofferenza quando si riceve il male, no?
Sì.
E cioè io non rifarei mai il male, diciamo, al male ricevuto. Però una cosa che vorrei, no, chiarezza, trovare qualche rimedio a questa rabbia che si, no rabbia, questa sofferenza che si prova, è una sofferenza grande, quando si riceve il male e tu non lo rifai, io non lo rifarei mai, accetto prima la mia sofferenza. E quello che volevo dire, se da queste persone che si riceve questo male, che purtroppo sono fatti in un certo modo, diverse da me, diciamo, se uno si può allontanare veramente, purché uno non si perde anche, cioè magari che rabbia dopo rabbia si rovina di più il rapporto, allora io dico di allontanarti da queste persone, è sbagliato lei che mi suggerisce?
Ah no, io penso che l'allontanamento, il mettere distanza sia una forma di difesa anche psicologica, un deterrente. Non c'è da meravigliarsi che noi di fronte a un'ingiustizia sentiamo sentimenti di rabbia. La prepotenza, l'ingiustizia provoca una sana indignazione. Forse lo eliminiamo troppo il Gesù che prende in mano gli scudisci e picchia forte, ma Gesù è anche questo. Il Gesù mite non esclude il Gesù che prende in mano, fa gli scudisci, e nel Vangelo di Giovanni lo troviamo già al capitolo 2, cioè all'inizio del Vangelo, nei primi tre Vangeli, questo Gesù che manda all'aria le bancarelle dei cambiavalute, dei commercianti nel Tempio, perché è indignato? State trasformando la casa del mio padre in una spelonca di ladri. Allora Gesù ha provato indignazione. Lo zelo della tua casa mi divora, ma cioè era indignato. E quindi che noi ci indigniamo di fronte, ad esempio, alla violenza sui bambini, ma è indice di buona salute. È indice di buona salute, perché occorre indignarsi. Nella Bibbia si parla che Dio si indigna del male, ma è certo, non può stare con gli oppressori. Dio si schiera dalla parte degli oppressi, dei sofferenti, non di chi opprime, di chi fa il male. Ma Dio è così grande che pazienta, perché vuole che anche i malfattori siano ricondotti alla verità, intesa come la verità dell'amore. Lui vuole raggiungere anche i malvagi per trasformarli. Allora, allontanarsi dal male è una prima forma di difesa. L'allontanamento dovrebbe consentire di relazionarsi poi in un modo nuovo. Diciamo, mi allontano precisamente per non essere preso da una spirale che prima citavi, Anna, di occhio per occhio, dente per dente, cioè da una spirale di violenza. E siccome la mia indignazione mi porterebbe magari a reagire in una logica che la violenza dell'uomo non è la giustizia di Dio, allora io, che Dio non sono, mi distanzio, prendo distanza dal violento e comincio a porre in atto una relazione terapeutica nei suoi confronti, perché non si tratta di mandare in malora. Anche il carcere non dovrebbe essere semplicemente di condanna e punizione, ma di recupero, e quindi dovrebbe svolgere una funzione terapeutica ed educativa, altrimenti a che cosa serve? E così l'amore di Dio, che si deve esprimere anche attraverso di noi, deve essere di guarigione e quindi terapeutico. Perciò concludo, Anna, dicendo: fai bene a distanziarti per poter porre in atto un'azione poi positiva e di recupero, attraverso ad esempio la preghiera, attraverso un pensare positivo. Noi possiamo raggiungere gli altri anche a distanza, mandando appunto un pensiero d'amore, una preghiera, un sentimento. Allora, quella distanza che hai messo fisica la superi poi con una relazione d'amore che è fatta a partire dal tuo cuore, una preghiera perché il Signore lo raggiunga e gli dia la possibilità di vedere il male che fa e di ritornare a lui. Credo che i nostri tempi siano o stiano per concludersi. Che mi dice la regia?
Sì, Suor Elena, mi scusi, siamo in conclusione.
E allora io concludo precisamente ricordando questa parola di Pietro: egli, Gesù, portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Sia questa la parola di consolazione che ci portiamo dentro anche in questa ora preghiera di Compieta, la consolazione che tutti siamo guariti già ora attraverso le piaghe salvifiche di Gesù. Buonanotte e buona domenica a tutti. Grazie del vostro ascolto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.